SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E ancora una volta buongiorno a tutti voi e tutte voi all'ascolto del programma italiano di SBS quando sono le 8:17, appena scoccate proprio in questo secondo sulla costa est d'Australia. Io sono Francesca Valdinoci, saremo insieme per un paio d'orette. E parte domani, domenica 19 maggio, la National Archaeology Week, in occasione della quale il Coasit di Melbourne, il Museo Ellenico e la University of Melbourne hanno unito le forze per offrire una serie di incontri gratuiti sull'eredità culturale della civiltà greca e di quella romana. Il primo incontro si terrà proprio domani al Museo Italiano di Carlton dalle 2 alle 4 del pomeriggio, un incontro inizialmente previsto nel campus universitario. L'appuntamento è poi stato spostato a seguito dell'occupazione dell'Arts West Building, come avete anche ascoltato nel notiziario. Il titolo del dibattito è Ancient Showdown: Greece versus Rome. Who has left the more significant legacy in the modern world? Ne abbiamo parlato con Gaetana Pellegrini, coordinatrice del corso di greco antico alla University of Melbourne.
Il concetto è indagare, interrogarsi sull'influenza che queste due culture hanno avuto sulla nostra civiltà occidentale e non solo, sulla civiltà in generale, perché poi vedremo dai vari interventi. E quindi quale delle due culture ha avuto un impatto più grande, se quella dei Romani, se quella di Roma o se quella della Grecia. Quindi ci saranno 4 speakers e ci saranno 2 team e avranno 5 minuti ciascuno, poi ci sarà spazio per domande e via dicendo, dopo un rinfresco.
Quindi uno scontro tra titani che probabilmente ecco non concluderete nel corso della serata. Tu sei parte del team Grecia, tra l'altro.
Io sono parte del team Grecia, esattamente, che trovo una cosa interessante, ma che non mi stupisce perché comunque, date le mie origini, io nasco a Polignano a Mare, in provincia di Bari, a Magna Grecia, a 2 passi da Lecce, dove tuttora comunque ci sono fortissime influenze greche, cresciuta con papà che mi ha sempre fatto vedere come in Puglia ci siano tanti ulivi grazie anche all'influenza greca, quindi c'è questo forte legame. Lo sento un po' un onore, no? Questo di rappresentare
la maglia della Magna Grecia.
Esattamente.
Allora, ci raccontavi che questo incontro vuole riflettere di come la cultura greca e la cultura romana sono un po' delle colonne sulle quali si regge la nostra società di oggi. Tu avrai 5 minuti come gli altri componenti dei due team. In che modo li utilizzerai?
Beh, li utilizzerò facendo riferimento a punti che secondo me sono importanti, punti che rappresentano a questa schiacciante, no, influenza della cultura greca su quello che siamo oggi. Ora non posso andare troppo nel dettaglio perché altrimenti ci sarebbe uno spoiler, però ci sono tantissimi esempi, no? Dalla lingua all'estetica, alle idee che abbiamo, e poi basti pensare al fatto appunto che l'elite romana mandasse figli ad Atene, per assorbire, no, quella cultura e portarla poi a Roma. Quindi li utilizzerò cercando appunto di essere chiara e cercando di sottolineare quelle che secondo me sono le cose più importanti. Poi sta all'altro team trovare dei punti di attacco. E poi fortunatamente ci sarà il secondo membro del mio team che farà poi una riscossa, insomma. Come dicevi tu, è difficile, no? Capire appunto e vedere chi è il vincitore, perché le influenze sono tantissime, però noi cercheremo di fare il nostro meglio, anche perché poi, come sappiamo, non possiamo soltanto ridurre a Roma e ad Atene. Le influenze sono legate al Mediterraneo in generale, la cultura araba, la cultura ebrea, la cultura indoeuropea, cioè ci sono veramente dei filoni che si intersecano benissimo. Questa è un po' una, non vorrei dire semplificazione, però appunto un inizio di riflessione, di dibattito.
E mi sembra, Gaetana, non so se sbaglio, però anche nella formula in cui questo evento viene proposta, una chiave per rendere dei macro argomenti giganteschi come quelli a cui facevi riferimento prima, per renderli forse un po' più anche alla portata di tutti.
Esattamente, 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 per questo che dicevo che è un inizio. Interessante, perché appunto nella società in cui viviamo adesso la domanda è che futuro hanno i classici, no? Società piena di tecnologia e compagnia bella, qual è il punto di studiare i classici? E se i classici possono sopravvivere? Naturalmente i classici hanno un ruolo fondamentale perché riportano a quello che siamo, solo che il discorso è così complesso e va così esteso a tutte le altre influenze, appunto alle altre culture che dicevo, che bisogna partire da qualche parte, no? E quindi iniziare da questo scontro che ha attirato tantissime persone, cioè abbiamo più di 150 persone, quindi non ci sono più biglietti rimasti, che è una cosa molto bella, che riflette anche un altro trend che sta avvenendo già da un paio di anni, cioè un numero esorbitante di studenti interessati sia allo studio del latino che allo studio del greco. Quest'anno abbiamo avuto il doppio degli iscritti al primo anno di greco, ed è una cosa che sta veramente caratterizzando l'Australia. Anche questa sarebbe un'altra bella domanda, perché
ma infatti sarebbe stata, perché so che appunto tu insegni latino e greco,
sì,
dunque
sì.
Non solo noi riflettiamo attraverso questo incontro sulla legacy, quella che si chiama così qua, sì, della cultura greca e della cultura romana nel tempo, ma anche nello spazio, no? Dicevi, tantissimi, sì, studenti, dei tuoi studenti si fanno avanti per l'apprendimento di una lingua così impegnativa. Secondo te perché? Che idea ti sei fatta avendoci a che fare tutti i giorni?
Ci sono varie spiegazioni che per me sono spiegazioni abbastanza superficiali, questo è il mio punto di vista, e quindi le etimologie e quindi la praticità, questo e quest'altro. Però secondo me ci sono delle motivazioni molto 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 profonde e psicologiche che non a caso avvengono in Australia, secondo me, e sono appunto motivazioni collegate ad una ricerca di significato e di radici. Queste sono lingue che riportano da un punto di vista simbolico a quello che eravamo, alle idee. Si parla di idee, cioè penso a Platone, no? Concetti a cui facciamo indiretto riferimento quotidianamente, in realtà sono presi in prestito dalla filosofia del passato. E quindi nella nuova generazione, in particolare in una società che è così molto, no? E quindi distrazioni, velocità e compagnia bella, c'è un bisogno inconscio molto forte di fermarsi un attimo e di pensare, di trovare significato. Quindi c'è un, guarda, mi verrebbe dire più che psicologico, c'è un grido dell'anima di questa nuova generazione. Poi naturalmente c'è anche la disciplina, come dicevi tu, sono delle lingue che richiedono molta disciplina. E quindi per, anche qui facciamo riferimento a Dante, una sorta di controbilanciamento, no? Una legge del contrappasso, abbiamo i giovani di questa generazione che vivendo in una società che in realtà ha come quasi tabù il discorso di disciplina, no? Non è cool, si avvicinano a delle lingue che invece hanno bisogno di tanto metodo, come la musica, no? Poi c'è molta attrazione, parlando con gli studenti, molta attrazione nei confronti della letteratura. Sono appassionati di mitologie, quindi ritorniamo ancora agli archetipi, no? Che la mitologia ci presenta, e quindi vogliono avere accesso diretto a questi testi. sì, quindi sì, sono queste le motivazioni.
E questa era Gaetana Pellegrini, coordinatrice del corso di greco antico alla University of Melbourne, che domani sarà al Museo Italiano, come abbiamo ascoltato, a difendere la maglia della Magna Grecia. Sempre al Museo Italiano si terrà invece martedì una conferenza dedicata all'intervento di bonifica delle pianure pontine, un'area che va da Latina a Terracina nel Lazio. 15 anni di studi archeologici hanno provato che l'idea che la zona sia stata bonificata per la prima volta dal fascismo negli anni 30 non è corretta. I tentativi, riusciti o meno, risalgono addirittura al IV secolo avanti Cristo. Di questo parlerà l'associate professor di archeologia romana dell'Università di Melbourne, Hass Toll. Il professor Toll ci conferma che il mito dell'intervento del fascismo come primo e definitivo è appunto un mito, e noi lo ascoltiamo al microfono di Carlo Reglia.
Questo è più o meno come in senso popolare si vede questa area, che più o meno era vuota prima della bonifica degli anni 30 del secolo scorso durante il fascismo. Infatti per gli ultimi 15 anni abbiamo effettuato tante ricerche archeologiche in questa zona e abbiamo potuto scoprire che già gli antichi romani hanno provato una bonifica su vasta scala in quest'area, che non è proprio documentato nei fonti antichi e che si data proprio alla fine del IV secolo avanti Cristo, forse inizio III secolo avanti Cristo.
Quindi ben prima dell'Impero Romano, quando ancora Roma combatteva per la sua espansione all'interno della penisola.
Sì, proprio la prima fase della storia repubblicana romana, quando i romani avevano appena esteso il suo controllo territoriale su tutto il Lazio.
Dal punto di vista tecnico, avete qualche idea di come hanno perlomeno provato, anche perché un'operazione di bonifica di una palude è un'operazione monumentale?
Sì, no, è stato proprio una cosa stupenda e ha anche avuto un bel po' di successo, pensiamo noi. Almeno ha funzionato bene per 100 anni più o meno, e poi il sistema di drenaggio si è messo un po' fuori funzione. È proprio un sistema che aveva canali, sulla base dei canali scavati dai romani, canali primari e anche secondari. Quelli primari erano anche abbastanza grandi, hanno una larghezza di 6-7 metri, e poi tutti questi canali primari e secondari più o meno mettevano l'acqua dentro un canale principale che si chiama il canale Decennovio, che correva accanto alla via Appia. E questo canale primario, il Decennovio, poi esce nel mare Tirrenico a Terracina, proprio alla fine della palude.
Quanto spazio sono riusciti, secondo le vostre ricerche, a recuperare dalla palude gli antichi romani?
Almeno 120 chilometri quadrati, allora proprio una bella area. E poi abbiamo anche scoperto, tramite le nostre indagini, che anche tanti abitanti in questa zona, in questa fase di storia, abbiamo trovato i resti di fattorie romane in tutta la zona bonificata, e tutti questi siti archeologici, queste fattorie, si datano sempre al stesso periodo, IV-III secolo avanti Cristo. Allora possiamo più o meno supporre che in questa fase di storia in tutto il territorio si abitavano almeno 5.000-10.000 abitanti almeno.
E secondo le vostre teorie, perché poi, una volta che i canali si sono rotti, sono distrutti per l'usura, perché non sono stati rifatti e la zona è stata abbandonata? Era troppo costoso mantenerla?
Sì, troppo costoso. Si sa che ci sono stati vari tentativi, almeno. Sappiamo dalle fonti scritte che, per esempio, c'è stato un tentativo all'inizio del secondo secolo avanti Cristo da un senatore che si chiamava Cornelio Cetego, e poi anche dopo, per esempio, Giulio Cesare, anche Augusto e anche altri imperatori, e poi anche nell'età medievale Leo X, Sisto VI, eccetera, Pio VI, hanno provato di più o meno riattivare questo sistema per di nuovo bonificare questa zona, ma non hanno mai avuto successo. Non sappiamo proprio perché, ma per il periodo romano pensiamo che la zona ha perso un po' di importanza per lo Stato romano, perché all'inizio durante questa fase iniziale dell'espansione territoriale di Roma. Penso che questa zona era molto importante per fornire anche grano, eccetera, per la città di Roma. Poi ovviamente Roma ha conquistato altre parti dell'Italia e sono stato superato più o meno da altre zone, per esempio Sicilia, eccetera, che hanno fornito grano e altre cose. Allora penso che non c'era proprio la volontà politica di rifare questa zona.
Interessante appunto che, ritornando all'inizio della nostra intervista, in genere si pensi alle paludi pontine come a un successo della tecnologia italiana di nemmeno 100 anni fa, dovuto sia all'iniziativa del regime fascista ma anche alla rivoluzione industriale e macchinari tecnici che hanno permesso appunto di rendere economica questa procedura. Però appunto, come ci dicevi, i primi tentativi risalgono al IV secolo avanti Cristo. In un certo senso sottovalutiamo la tecnologia e l'iniziativa degli antichi romani?
Sì, assolutamente sì. Anche si vede che per esempio per le bonifiche degli anni 30 del secolo scorso si usava come base sempre la sistema romana. Hanno più o meno scavato di nuovo i canali che già erano scavati dai romani. Allora in questo senso non era proprio una cosa completamente nuova, ma hanno sfruttato gli opere dei romani, e per me è proprio una cosa bellissima che i romani in questa fase molto molto iniziale avevano già la capacità di fare una cosa così, un'opera su questa vasta scala.
E questa era l'Associate Professor di Archeologia Romana dell'Università di Melbourne, Hess Toll, al microfono di Carlo Oreglia. Appuntamento quindi al Coasit di Melbourne per questa conferenza martedì 21 maggio alle 6:30, e quelli di cui vi abbiamo parlato questa mattina sono solo due dei diversi appuntamenti organizzati in occasione della settimana dell'archeologia. Ci saranno anche delle visite guidate al Dipartimento di Archeologia della University of Melbourne e un workshop per bambini tra gli 8 e i 13 anni al Museo Ellenico per aspiranti archeologi. Tutte le attività sono gratuite, le prenotazioni potete farle attraverso il sito del Hellenic Museum di Melbourne, informazioni anche sul sito del Coasit.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.